Sì, quasi sono, bravo. Si tradisce, è finita. Allora, ecco, siamo al punto in cui la scolastica fallisce. E siamo 14°-15° secolo. C'è il programma di Tommaso.
Non gira più.
No, si è inceppato. E si è inceppato perché ha cercato ingenuamente, tra virgolette, ingenuamente, perché non poteva saperlo nel succo, ma ha cercato la ragione delle proprie affermazioni all'interno della ragione stessa. Operazione fattibile, ma pericolosa. Perché se si cerca, come ha fatto lui, all'interno della ragione, il motivo per cui una proposizione si conclude in modo vero, allora dice come stanno le cose. Se cerco la ragione di questo all'interno del ragionamento stesso, mi trovo in un ragionamento prettamente formale, che non dice nulla della realtà. Invece lui, Tommaso, voleva assolutamente che questo ragionamento corretto, formalmente corretto, fosse anche reale.
Problema dell'ortopes.
Quello?
Ortopes, come diceva Platone.
Ah, sì.
Concede la verità come...
Sì, sì. Come ha denunciato i tasti, che la neve è bianca, se e soltanto se la neve è bianca.
Il vero come esatto.
Sì. Ma questo programma di Tommaso, come dicevamo, ha trovato questo impiccio. Perché ha deluso? Perché trovare una ragione di un'affermazione all'interno della ragione comporta poi cercare il principio di ragione della ragione. E lui ha un bel dire che non si può tornare indietro all'infinito, quindi c'è un elemento identico. È un conto è dirlo, esatto, altro è indicarlo, determinarlo. E queste cose hanno un po' alla volta decretato il fallimento e la fine del programma di Tommaso, cioè la ragione, la tecnica di Tommaso, perché in fondo per lui la logica era una tecnica, come è il fatto, una tecnica che voleva utilizzare e si è trovato, come dicevamo forse l'altra volta, amico, e si è trovato di fronte alla difficoltà di dare una ragione alla tecnica.
No, visto che mi perdono, ricordando in questi giorni la fine del programma scolastico, no, finita la scuola, quindi la fine del programma scolastico.
Ah,
no, devo dirlo, tutto scelto.
Perché, come dicevamo, la tecnica finisce in un certo senso nel momento in cui deve rendere conto del proprio principio di ragione.
Questo diciamo venerdì.
Ah, ecco, venerdì, adesso faccio confusione, tanto su mercoledì, venerdì. Vabbè.
Non sono attivo di distanza nemmeno io, però sabato sul peccato. No, confermo.
Va bene. Il notaio conferma.
Il notaio conferma.
Quindi questa la fine del programma scolastico tomista apre naturalmente, come sempre accade in questi casi, alla da una parte alla un'introduzione di ciò che Tommaso ha voluto assolutamente eliminare, e cioè il negativo, no? Una proposizione sulla realtà non può contenere contraddizioni, perché se le contiene allora non è più identica, se non è la realtà non sappiamo cosa farcene. Quindi la realtà deve essere unica, identica, eccetera. Questo programma, come dicevamo, ha fallito perché non può dare conto delle proprie ragioni, e allora ecco che con Cusano, un paio di secoli dopo, perché Cusano siamo nel XV secolo, ricompare il negativo. Ma come ricompare? Quel negativo che era stato espunto dal programma tomista per delineare una realtà unica e assolutamente vera. Compare, dicevo, in Cusano come coincidenza oppositorum, il positivo e il negativo coincidono ma in quanto opposti, perché questi opposti, gli opposita, per essere opposti devono essere determinati. Ma se io invece considero come Eraclito che l'uno e i molti sono lo stesso, e cioè che non posso determinare qualcosa, allora non posso determinare un elemento come opposto a un altro. Posso deciderlo, certo, ma non lo posso determinare argomentativamente. Quindi questo ha dato poi spazio anche ad aspetti magici e teurgici. Questo più con, poi lo vedremo, perché leggeremo anche il De causa principis 1 di Bruno, e al misticismo di Bruno, l'anima mundi, tutto è governato da un'anima del mondo che tutto regge e tutto tiene insieme. Ora, l'idea che ci sia un qualche cosa che tiene tutto insieme va sempre a parare sulla stessa cosa, cioè l'amore. È l'amore che tiene tutto insieme, è l'amore che è questa, chiamiamola, sì, certo, questa anima del mondo. Come dire che c'è un'anima del mondo che tutto organizza, tutto regge. Ecco lo scivolamento verso la magia, verso, no? Tutto è connesso, tutto in un ordine.
Quindi venne definita eretico più che altro perché non era mio platonico, nel senso stretto.
Sì, anche certo, venne accusato soprattutto di panteismo, cioè lui vedeva birra per tutti.
Se non c'è più la processione.
No, soprattutto non c'è più la gerarchia per la chiesa, questo che gli premeva di più. Perché se Dio è ovunque e non abbiamo più bisogno del vescovo, del cardinale, del prevosto.
Di prevosto.
E questo ha posto delle questioni interessanti, questo passaggio, che in fondo è quello che ci si assiste sempre, cioè la tecnica. La scienza poi a un certo punto fallisce, cioè non sa dare ragione del proprio principio di ragione e quindi non può rispondere a tutte le domande, e invece chi può rispondere a tutte le domande? Dio. Dio o la magia, che comunque è un aspetto cioè la magia vede Dio in ogni aspetto dell'universo, dove tutto è connesso con tutto. Questa è una frase di Bruno, il tutto è nel tutto, che è il fondamento della magia. Se tutto è nel tutto, vuol dire che posso trovare qualunque cosa, no, il tutto, anche in una piccolissima cosa. Quindi questa piccolissima cosa può essere, se interrogata correttamente, ciò che mostra il tutto, l'universo, senza bisogno di un Dio particolare. Ecco. Quindi il passaggio dal tomismo, dalla scolastica, al Rinascimento è avvenuto attraverso Cusano, Ficino, Bruno in parte. Infatti qua lui mette nel coso l'identità e differenza nel pensiero del Rinascimento, Cusano e Giordano Bruno. Non so perché non ci fosse Ficino, come con l'importanza.
Perché poi dico che i campanelli sono successivi, 600.
Beh, mica tanto, sono lì.
Dico nel 1600.
Sì, un secolo dopo.
Non era lui che chiamava a carteggio il signore nato delle carte, no? Andando in giro.
Sì. E allora ci dice Weyerwaldes: nel pensiero di Niccolò Cusano la questione intorno a identità e differenza, che è la questione dell'uno dei morti, giunge al culmine di ciò che con essa viene inteso, ma nello stesso tempo sfocia in una nuova concezione per la quale appare assolutamente significativo un confronto con la dialettica hegeliana, in quanto dischiude e determina il contenuto stesso della questione. Qui già parte immediatamente con Hegel. In una fondamentale distinzione iniziale, ma in seguito ricorrente, Cusano separa infinitum da finitum e a un tempo li congiunge. Separazione e unione presuppongono un movimento che nasce dallo stesso principio esistente. Il termine finitum indica, cioè, l'ente come qualcosa che procede dall'atto del porre termine, del determinare, del delimitare, del definire, e di conseguenza significa finito, determinato, delimitato nel contesto di ciò che è altro, pur avendo lo stesso modo d'essere. La concezione di una finitezza così intesa diviene manifesta a partire dal principio di identità e differenza. Il finito o il determinato, e così il delimitato, è identico a se stesso, ma in questa sua identità consiste proprio la sua differenza rispetto all'altro identico, tanto che esso è distinto mediante, dice, la finitezza, e tuttavia il distinto o il differente è tanto identico a sé quanto l'identico si distingue dalla molteplicità dell'altro mediante la sua identità. Cioè, l'identità separata dalla differenza, però se qualche cosa è identico significa che non è altro da sé. Infatti lui parla del non aliud, no? Idem non aliud e possest. Mette insieme il posse est, che sono poi tre momenti aristotelici del necessario, dell'impossibile e del possibile. Fondata nell'identità di sé e nella proporzionalità, l'opposizione non trascina però l'ambito del finito ad una differenza inconciliabile, distinzioni del più e meno formano un universum in sé funzionale, in cui le opposizioni non si superano, ma esistono necessariamente l'una con l'altra e nell'altra. Determinata mediante la differenza, la connessione degli opposti è pensata in modo così intensivo che l'uno deve avere in sé il principio dell'altro. Il nesso di identità e differenza, che deve essere inteso anche come rapporto dell'unità con l'alterità, si presenta nella sua polarità, dunque, nel non essere superato degli opposti come una unitas in alterità. Unitas in alterità. No? C'è l'unità nell'alterità. Per essere una identità, una unità, occorre una differenza. In questo senso lui reintroduce quella differenza che Tommaso aveva cercato in tutti i modi di eliminare, perché la realtà non può essere differente. La realtà è quella che è. Dunque le conduzioni o sintesi, o rendere più preciso, o misurare, intende un superamento dell'alterità nell'unità, o una negazione ogni volta diversa dell'alterità che muove all'identità. C'è sempre, sì, il neoplatonismo è la casa padrona, c'è sempre il ritorno dell'alterità verso l'unità. E nella tradizione come si chiama questa cosa che costringe in un certo senso la differenza, l'alterità e molti a tornare all'uno? Amore. Dei all'occasione. È sempre l'amore, no? Perché non c'è un motivo. Questo già in Plotino era un problema. Non c'è un motivo per cui debba tornare indietro. A che scopo? Perché rimpiange l'uno. Cosa vuol dire che rimpiange l'uno? Perché ha nostalgia dell'uno. C'è questa forma di animismo, è veramente ingenua. Però non si è trovato nulla di meglio, ancora nel Rinascimento, ancora oggi insomma. L'alterità, dice, essa è totalmente nel senso del sofista platonico. Sofista platonico. L'elemento negativo nell'essere non assoluto. Finito nel suo complesso, è espressione del fatto che ogni ente, in base all'identità o all'unità che esso via via attua, non è ciò che è l'altro, e proprio per questo non può neanche essere pensato come ciò che è altro. Se la forma, in base alla sua unità, è ciò che distingue, allora vale la proposizione nec est possibile opposita referiri. Quorum unum non sit ut unitas alterius respectum. No, non è possibile che sia riferita l'opposizione tra le cose che sono unità rispetto a quelle che sono diverse dall'unità. Il reciproco compenetrarsi di unità e alterità, o di identità e differenza nell'ambito del finito, implica come conseguenza che in esso ciò che può essere è nulla. Ciò che può essere è nulla, cioè la possibilità qui diventa nulla. Perché? E poi dovrà correggere la questione della possibilità nel possess, perché la possibilità è che qualcosa sia, ma anche che non sia. E questo non deve essere. Di regola, dice, l'essere è condeterminato dal non essere, in quanto in ogni ente manca ancora qualcosa. La sua realtà non è infatti chiusa, ma permanentemente, in successione temporale, aperta alla nuova realtà, realtà dunque nell'orizzonte di possibilità e tempo. Ecco, qui c'è la separazione, vedete, tra il Rinascimento e la scolastica. La realtà è qualcosa di aperto. Nella scolastica la realtà è chiusa, è un'identità a sé stante. Mm. E dice proprio per il fatto che dunque gli opposti non coesistono in Dio, ma in Lui sono superati, ossia il loro proprio essere non è niente altro che l'essere dell'assoluto stesso, e Egli è sopra essi. E l'assoluta differenza stessa senza differenza. Questo già i primi padri della Chiesa avevano precisato. Dio è al di sopra di ogni contraddizione. Per questo non ci sono contraddizioni in Dio, perché Dio è al di sopra.
L'ha inventato per metterci la prova.
Bravo, oh, qui il non altro, dunque il non aliud, in base al presupposto che il mondo deve essere, quindi si presuppone questo, no, come maggiore, dopodiché si passa a tutto il resto. Dunque, che l'esplicazione dell'uno, principio divino, è voluta fin dentro l'alterità costituita, il non altro non rimane però solo se stesso. Esso diviene il fondamento che pone e conserva l'altro. Qui viene dato al non altro, no? Cioè, quindi all'altro in fondo, la funzione di determinare l'identità di ciò rispetto a cui è l'altro e l'altro. Per questo per lui, per il Cusano, è necessaria questa coincidenza oppositorum, cosa che era totalmente assente nel tunismo, perché questi opposti si supportano l'un l'altro. L'identità ha bisogno della differenza, la differenza ha bisogno dell'identità, pur essendo naturalmente ben separati, perché nell'identità non c'è differenza. E infatti dice la non alterità di ogni singolo esistente, la sua identità, ha dunque il suo fondamento nella presenza che costituisce l'essere del non altro nel singolo. O in altri termini, il non altro rende tutto l'ente di volta in volta un non altro. E un unico e identico non altro fonda in ogni singolo ente, insieme all'identità, anche l'alterità o la differenza dell'ente rispetto all'altro. Soltanto se un ente non è altro da sé, allora è identico, che sembra una banalità, ma è...
bisognava
precisare. Sì, e però precisando ci dice anche molto bene, in effetti, che l'identità ha bisogno della differenza come suo opposto, e non come sua coappartenenza, che è radicalmente diverso. Poiché non altro deve essere pensato come la non alterità, o come l'essenza di ogni singolo ente, senza la quale l'ente non sarebbe, esso appare come inseparabile da esso. Il non altro è perciò in senso stretto nient'altro che l'altro. Però il non altro è l'altro, poi nell'altro non come questo stesso altro, per così dire, come ciò che supera nell'alterità se stesso nella sua assolutezza, ma come esso stesso, il non altro, nel costitutivo fondante e conservante rapporto con l'altro, cioè rimane determinato e separato. Questo è fondamentale. Per intendere in modo adeguato l'enigma del non aliud bisogna mantenere la paradossale dialettica. Due punti. L'assoluto, identico a sé, quale definizione di se stesso, è proprio in qualità di assoluto, fondamento per la differenza reciproca dell'ente. Nel cielo, cioè, il non altro è nient'altro che cielo, nella luce nient'altro che luce. Il non altro non è tuttavia in un altro come se stesso. e rimane se stesso, anche se si manifesta in tutte le cose in modo differente. Quindi dice, il non altro non è tuttavia in un altro come se stesso. Cioè l'uno non è in molti. I molti sono l'altro rispetto all'uno. E se l'uno è non alud, se non è altro, e non è in molti, necessariamente.
Allora, che l'uno possa essere tale proprio perché non è in molti.
Sì.
Cioè, ha bisogno dei molti per poter essere uno, ma questi molti devono essere separati.
Esattamente, esattamente.
Come se, non essendo separati, questo uno potesse essere infettato.
Sì, ma a un certo punto mi sembra che lo dica qualcosa del genere.
Si direbbe che bisogna del nemico.
Sì. Del nemico che però viene riconosciuto come necessario.
Ma io sono X,
sì,
proprio perché ho un nemico.
Sì, perché c'è non X da un'altra parte che mi minaccia.
La mia identità è il fatto di avere un nemico.
Esattamente.
Senza il nemico non c'è più neanche ci sono io.
Esatto, per questo lui parla di coincidenza, perché c'è una coincidenza, queste due cose devono essere sempre insieme ma separate.
Esatto.
Sì? Cosa fa?
Ma sotto il globo.
Oddio. È interessante qui vedere questo passaggio, offrendo conto delle cose che dicevamo rispetto alla tecnica. Il fallimento della tecnica apre alla magia. No? Se la tecnica fallisce, cioè non risponde più alle domande e alle esigenze, non ci resta che la magia. Cioè cercare Dio in ogni cosa.
Ma il Rinascimento, se dà Dio al mio protagonismo.
Sì.
Non è un caso.
No, no, certo.
Che, quando ti ricordo, ne parlavamo un po' di tempo fa. Il filone sotterraneo della rivoluzione scientifica adesso c'è.
Sì. Grazie. Sì.
E in quel momento forse che si passa il testimone dalla logica alla matematica.
Sì, sì. Eh sì.
Poi nell'Ottocento il pendolo oscilla di nuovo verso la logica.
È un continuo oscillare.
Eh sì.
Sì, certo. La logica viene abbandonata, ma il programma scolastico viene abbandonato, perché la logica cerca il principio di ragione, la matematica no. Cerca il principio di ragione.
E l'oscillazione poi tra deduzione e induzione alla fine, perché
sì,
nel pensiero magico c'è già una garanzia di un il principio universale deve essere solo visto per analogia, quindi è un momento induttivo.
Sì. Quale atto dell'idem absolutum? L'identificare ha di conseguenza un duplice aspetto, produrre l'identico, costituire dal nulla e rendere identico il costituito o mantenerlo come tale, vale a dire come se stesso in se stesso. Quindi produce l'identico, costituisce dal nulla, no? E rende identico il costituito. È una prova dell'esistenza di Dio, una prova ontologica. questa identificazione, l'idem absolutum. Perché indistinto da sé, l'assoluto medesimo è perciò l'essenza del medesimo nella dimensione dell'alterità, absolutum in contratto, ed insieme è niente di determinato medesimo o di altro, ma illimitato niente altro che se stesso, e con ciò distinto dal tutto. Idem è non aliud. Bastava dire questo, c'era già tutto. No? Identico che non è altro. Ecco, qui come risolvo il problema della possibilità? Il poter essere, il possess, no? Che è la congiunzione di due parole latine, posse ed essere. La coincidenza, la facoltà di tirar fuori, o l'assolutezza del principio, così come la sua funzione costitutiva dell'ente, è come concezione fondamentale mantenuta anche nell'enigma del possesso, e da un certo punto di vista ancora intensificata. Quale parola, proposizione, possesso, il possesso mostra che il principio divino è l'identità di possibilità e realtà come realtà pura. Ecco, qui è avvenuta la separazione totale dal tomismo, no? Perché la realtà è esclusa dal tomismo, il tomismo è dalla possibilità, la realtà è basta. Qui invece la possibilità era introdotta nella realtà, ma come? E dice l'alternativa, secondo cui ciò che è possibile può anche non essere, dunque che il principio possa ancora qualcosa che ancora non è, è già superata dal concetto stesso. Quindi questo aspetto del possibile, che comporta in sé anche il non possibile, viene eliminato. In questo modo lui risolve il problema della possibilità e la fa rientrare nella realtà. La realtà comporta il possibile, sì, però questo possibile è stato emendato nel suo contrario. Cosa costituiva il problema del necessario in Aristotele, insolubile? No? Se necessario è a fortiori possibile, ma se è possibile anche non possibile, quindi nel necessario c'è il non possibile, cioè c'è l'impossibile. Quindi necessario è l'impossibile. Cosa che ha mandato fuori di testa logici per millenni. Cusano dice di Mayer Walters, no? Per Cusano l'essere stesso, l'essere assoluto, è possesso. La determinazione dell'essere come possest vuole perciò significare che l'essere nel modus dell'assoluto è l'entità costitutiva ed insieme connettiva di possibilità e realtà, o il fondamento intorno all'essere stesso dell'unità di possibilità e realtà nell'essere stesso. Ecco, mette insieme gli opposti sempre, coincidenza oppositorum. Quando finisce la scolastica, quando si fanno coincidere gli opposti, che la scolastica teneva assolutamente distinti e separati. Sì, qua abbiamo detto tante volte, però dice lo stesso uno, parla di Plotino, che è informe, dunque niente di determinato, e con questo prima di qualsiasi cosa, prima del tempo sopra, dice, qualsiasi cosa, dunque niente di determinato, con questo prima di qualsiasi cosa, è a un tempo una potenza che impone principi al tutto. Dynamis non phantom, no? La potenza che dà il tutto. E di conseguenza fondamento di ogni determinatezza. Qui c'è il problema, colossale, messo lì da Plotino, Platone forse già all'inizio, ma soprattutto da Plotino, e che non ha nessuna soluzione, e intorno al quale tutta la filosofia ci va a andare. Cioè come qualcosa di assolutamente indeterminato produce il determinato. Che è la prova dell'esistenza della realtà, insomma. Una prova ontologica. Che abbiamo visto con Dieter Henry, è fallita anche lei naturalmente, perché che cosa potrebbe dirci perché ciò che è indeterminato produce il determinato? In che modo l'infinito produce il finito? Come suo opposto, sì, certo, ma questo è un concetto, l'ho stabilito io. Che poi non è nient'altro che il problema dell'uno e dei molti. Come fa l'uno a essere molti? Come fanno i molti a essere uno? La stessa cosa. Come fa il finito a essere infinito, l'infinito a essere finito? La denominazione possibilitas absoluta si inasprisce in assoluta necessitas. Ecco. Cioè, esso non potrebbe non essere, poiché in esso anche il non essere è se stesso. Dunque essere, come la possibilità e la realtà dell'essere assoluto. Ecco che ha sistemato la possibilità. Cioè, la possibilitas absoluta diventa necessitas. Perché? E non si sa. E così è basta. Poiché il rapporto di complicatio ed esplicatio chiarisce il nesso di questo pensiero con il rapporto di identità e differenza, complicatio è l'identità da mettere insieme, complicatio significa, ecco appunto, pienezza coincidente dell'essere, una pienezza che esiste prima di ogni opposizione, identità dell'essere assoluto e del pensare con se stesso. Al contrario, l'esplicatio esprime la differenziazione di questa identità assoluta nel nesso di identità e differenza, che in una sempre diversa intensità, ossia in grado più o meno determinato di identità o differenza, costituisce l'universo di essere. Cioè, per Cusano, questo diciamo, universo dell'essere è dato dalla coincidenza di complicatio ed esplicatio, cioè dell'uno e dei molti. Nella Trinità, nella quale il tre è superato nell'unità e che complicativamente tutto ciò che può nel tempo essere, è unità assoluta oppure autoidentità, dalla quale scaturisce attraverso il non essere del delimitato, primissimamente tutta la differenziazione esterna, infinito e determinato. Essa, è come tale al di sopra di tutto, ma la sua traccia è rintracciabile nell'ente del quale è fondamento creatore e conservatore. In particolare l'uomo ha una struttura trinitaria, la quale viene da lui conosciuta nella riflessione su se stesso come unità da compiersi di ragione, giustizia e amore. E rimangono sempre naturalmente questi problemi della Trinità. No, la Trinità è al di sopra di tutto, non si sa perché, ma poi questa Trinità deve operare negli uomini, e gli uomini come la riconoscono? E la riconoscono in queste, nella giustizia, la ragione e l'amore. La ragione è Dio, la giustizia tra il Figlio e l'amore, cos'altro, come si chiama? Lo Spirito Santo. Nonostante il concetto cusaniano di unità, scusate, nonostante il legame con l'interpretazione neoplatonica del Parmenide, il concetto cusaniano di unità è identico a quello di essere assoluto. L'essere assoluto dell'uno trinitario realizza il postulato neoplatonico, secondo il quale il principio deve essere sopra l'essere. Come essere assoluto, esso è proprio sopra o prima della differenza di essere e non essere. Quindi ci vuole sempre un qualche cosa che stia al di sopra. Se non posso argomentare, non posso dimostrare ciò che affermo, allora mi appello a una verità che sta al di sopra. E che ci vuole? Ecco, dice a proposito del concetto assoluto, dice, è il principio in quanto pensa e comprende se stesso. All'interno di questo pensare se stesso, il principio procede in se stesso e diviene, per così dire, oggetto a se stesso. Questo sarebbe quello che lui chiama l'autoapertura trinitaria, che è dunque ritorno pensante di un principio a se stesso, identico ad amor o connexio. Questo ritorno è unità che si apre all'uguaglianza, ossia a se stessa, e in quanto uguale a se stessa si è così unita a sé, autoidentità relazionale riflessiva. Questo è il principio neoplatonico per antonomasia, cioè il ritorno, no? La differenza deve tornare all'uno, all'identità, cosa che era assente in Tommaso, non c'era questo aspetto marcatamente neoplatonico, perché la realtà è quella che è e non deve tornare da nessuna parte. E lì la ferma buona non ha da compiere questo ritorno, questa sorta di anabasi, di ritorno verso l'entroterra.
Il caos di cacciare deve sempre trovare un ordine.
Sì, sì, ma questo caos a questo punto ha un nome, neoplatonismo. E qui a proposito della dialettica hegeliana, no, lui dice, la coincidenza degli opposti è una concezione che muove il pensiero di entrambi. Due opposti, di entrambi, cioè Cusano e Hegel. Mentre Cusano pensa il superamento degli opposti in Dio, risalendo sino all'essere al di sopra di ogni contraddizione, della triade nell'unità che è già sempre ciò che essa è, Hegel comprende l'unità degli opposti come un risultato. Mentre per Cusano è già sempre dato, per Hegel il risultato della sua, come si chiama, la dialettica. E il movimento, per Hegel, della riflessione immanente all'essere, e tale movimento permette che ciò che appare come tale separato passi l'uno nell'altro, comprende ciò che è opposto nella sua unità e con questo dà origine all'identità come autocompenetrazione o automediazione dello spirito con l'idea. infatti dice l'inizio, media per riflessione si è avere l'inizio, e così diviene a un tempo punto d'arrivo del movimento, diventare cosciente dell'insé, nell'essere in sé e per sé dell'intero. No, questo è il vero movimento. Ecco, qui interessante, dice: tanto l'idea hegeliana come anche la trinità cusaniana sono riflessione assoluta, ossia riflessione in sé compiuta e perciò non più superabile. Lo spirito assoluto di Hegel non è superabile, e tuttavia entrambe si distinguono in relazione alla riflessione finita che tende all'assoluto. Talvolta ardite, le anticipazioni cusaniane della dialettica hegeliana possono essere intese come il culmine delle possibilità di una teologia filosofica, le cui concezioni fondamentali si fondano su una metafisica neoplatonica. Nel riallacciarsi a questa tradizione speculativa, nel suo sempre diverso trasformarsi, il pensiero di Hegel è strettamente unito a quello di Cusano. Nonostante le diverse impostazioni, diversi fini, a giudizio di entrambi è centrale la domanda circa l'identità di essere e pensare. L'essere assoluto divino è il puro assoluto pensare. Ora sembra che invece Platone si Platone. Parmenide avesse un'idea differente. Esso ha superato in sé tutto il finito, sia come già sempre esistente in quanto principio, fine dell'intelligibile circolo del mondo, che adesso è legato, sia come telos della storia della ragione che giunge a essa. Attraverso Hegel, la dialettica riducibile da ultimo al Parmenide di Platone è diventata da un incommensurabile nesso dell'uno assoluto con il molteplice posto dalla creatio e in sé opposto, come lo ha pensato Cusano, l'atto del superamento del molteplice e dell'opposto in unità assoluta che riflette se stessa nel suo altro, identità dell'identità e della non identità, nella quale è contemporaneamente opporre ed essere uno. Qui c'è la coincidenza oppositorum, naturalmente, no? Perché questi opposti fanno uno, ma non nel senso che fanno l'uno compiuto, fanno l'uno perché la differenza si rivolge all'identità, in quanto la differenza è già una identità per conto suo, perché è quella che è, ma per compiersi deve tornare comunque all'uno. Questo tornare all'uno, che poi è l'amore che spinge in questa direzione, lo dicono un po' tutti i teologi, l'amore cioè il bene assoluto, è ciò che ha mosso il pensiero dal, potremmo dire, dal Rinascimento fino ad oggi. L'amore. E però è un amore, così come compare in Bruno, per esempio, è un amore del mondo, è un'anima del mondo, è qualcosa che coinvolge l'intero cosmo. Che, come dicevo prima, è ciò che consente poi lo svilupparsi degli aspetti magici. In fondo la magia è fondata sull'idea che ci sia un tutto organico per cui ciascun elemento è parte del tutto e contiene in sé in fondo il tutto. Ma questa idea, no, che esista questa cosa che contiene il tutto, era già presente, ogni tanto compare, ed è l'idea che in effetti nel linguaggio ciascun elemento sia già compreso. Come dicevamo, forse, no, il linguaggio è come se fosse quell'intero di Severino, dove però gli astratti sono già tutti presenti, da sempre, sono già sempre tutti lì. Quindi l'astratto, il tutto, l'intero, l'uno, Dio, non è qualcosa che deve essere raggiunto attraverso un percorso. In fondo la teurgia è questo, no? Una serie di un indottrinamento che dice qual è la via giusta per accedere a Dio, per avere i suoi favori, no? La teurgia è questo. Ecco qua, dice delle cose che mostrano il neoplatonismo, ma quello di Bayer-Valtes. La determinazione del primo principio dell'essere divino, quale è stata formulata nella teologia, mette tra virgolette, di Aristotele, di essere non solo spirito pensare, ma pensiero del pensiero, autoriflessione, rimane feconda per la metafisica sino alla sua forma idealistica. Di conseguenza, tale determinazione costituisce il concetto supremo della metafisica aristotelica, in quanto pensa il principio primo, in se stesso senza processo, ma fondamento di ogni mutamento come pura realtà. Ecco, qui ci sarebbe da porre qualche obiezione, volendo, perché il principio primo qual è il principio primo per Aristotele e la Dossa? Che è il mutamento per definizione, cioè il divenire per definizione. E lui accosta questo alla realtà, cioè ci sta dicendo in fondo che la realtà è la Dossa. E cosa dicevamo? Anche non lo dice naturalmente, se ne guarda bene, ma cosa dicevamo l'altra volta? L'unica realtà contabile a cui possiamo approcciare è il linguaggio, non ce n'è un'altra. La Dossa. Il linguaggio è Dossa, in fondo. E adesso però qua non lo troverò mai, ma c'è un passo qui in lettore dove pone esattamente questa questione, dove anche lui è molto spaventato da questa eventualità, e cioè che il principio primo sia la Dossa.
L'ho letto?
L'ho letto
prima.
Dov'è? No, prima te lo trovi io, no? In genere leggo una cosa e me la dimentico, ma se anche me la ricordassi non riuscirei più a trovarla. Per cui più delle volte è perduta per sempre. Ah, ecco, l'avevo segnato per benino. Dice appunto Virgilio Melchiorre, Virgilio Melchiorre, un filosofo, è morto all'inizio di quest'anno, era del gruppo di Reale, eccetera. Dunque, se tale è il destino della riflessione ermeneutica, se tale è la condizione per un mai pago sapere sull'essere, dobbiamo allora dire che non ha più senso parlare della filosofia come di una scienza rigorosa e che essa vive nella sola povertà della Dossa? E questo che li spaventa. Qui è chiarissimo.
Non
parla di povertà della Dossa, E poi non si capisce perché debba essere povera la doccia, perché l'unica ricchezza che abbiamo, perché Husserl alla fine se ne era accorto, non li abbiamo scelto. Tutto viene da lì. Anche quella ricchezza che lui, Fior, presuppone al di là della povertà, viene da lì, dalla doccia, dalla Lebensweit, cioè dal linguaggio. Qua c'è un altro elemento interessante che naturalmente è sfuggito anche a Weierwald, anche se lo scrive. Se pensare è in assoluto l'attività suprema ed è quindi anche quella del principio divino, allora il pensato, l'oggetto di questo pensiero, può essere solo il massimo o il meglio, il più razionale, no? Il pensiero stesso. La massima cosa che si possa pensare è il pensiero. Ciò che riesce solo in singoli momenti al pensiero umano, questo diceva Aristotele, non so se ve lo ricordate, ossia avere nella riflessione se stesso ad oggetto, è essenziale e necessario per l'essere originario. Primo, Dio pensa se stesso, è il suo proprio pensare, pensiero del pensiero. Di regola, decisiva per l'ambito della kinesis, kinesis è il movimento, la priorità del pensato intenzionalmente teso rispetto all'atto del pensare è superata nell'identità pura, realtà esistente di pensato e pensare. Ecco, questa pura realtà esistente, questa coincidenza, questa sovrapposizione tra il pensato e il pensare, tra il legen e il te. Pensare, potremmo dire il legen, il pensato, anche se il legen si riesce a dire propriamente, ma è la stessa cosa. Ora, qual è il compimento di tutto ciò? È la sovrapposizione, o meglio la scomparsa della distinzione tra legge e te, sono la stessa cosa. Cioè il pensiero di pensiero sarebbe neoplatonicamente, come dicono qua, cancellata la differenza tra legge e te. Cancellare questa differenza non è un gesto irrilevante né senza conseguenze. Sarebbe come schiacciare il significante sul significato, e cioè un significante ha un solo significato. No? Sarebbe porre la possibilità di un significato unitario, e quello è basta. Adesso lo dico, sì, non posso adesso. Ma in effetti quello che c'era da dire, cioè mi sembra che l'abbiamo detto. Ecco, quando parla dell'uno in noi, cioè il nostro concetto dell'uno in sé, e ha alle spalle questa operazione, cioè questo incollamento del pensare col pensato. Mm. l'uno, dice, esso diviene in noi, per così dire, il modello col quale può essere concepito ciò che l'uno è, l'uno in sé è e non è, come ammissione cosciente del necessario in quanto si fonda sulla cosa stessa, rifiuto del concetto finito, la negazione e quindi l'espressione caratteristica di una dotta ignoranza. So che posso pensare solo in modo finito. Diverso. Questa immanenza universalmente operante del principio può essere formulata anche con un'uguaglianza apparente del fondamento col fondato. Mentre ogni altro è diverso dall'altro, esso non è il non altro. Tale uguaglianza è perciò apparente dal momento che il non altro, come è già stato detto, non è nell'altro come se stesso, ma come sua essenza. Sì, uguaglianza apparente del fondamento che ho fondato, però sempre di uguaglianza si tratta, tale uguaglianza è apparente dal momento che non altro non è nell'altro come se stesso ma come sua essenza. E non è tanto apparente se l'altro è posto come essenza dell'identico. Credo che abbiamo detto quanto c'era da dire. Poi ci sono ancora alcune cosette, ma su Bruno, e le leggeremo quando leggeremo Bruno. Le causa principi uno, mentre mercoledì leggeremo Cusano, il Dio nascosto, e lo leggiamo perché il Dio nascosto non è nient'altro che l'ineffabile. Ciò che è l'indeterminato che è condizione della determinazione di qualunque cosa. Come faccia non si è mai saputo. Però così recitano. Sì, in un certo senso sì. È lui che risolve tutto. Deus ex machina. Sì. Va bene, allora mercoledì il Dio nascosto.
Sì, questo è sempre come dire che la deduzione funziona perché
funziona.
No? È proprio l'idea che qualunque ragionamento che poi venga mostrato singolo debba funzionare per virtù propria, la volontà di potenza
sì,
di una garanzia sempre.
Certo. Sì, perché la deduzione funziona, questo ce l'ha spiegato bene Anderson, funziona perché c'è l'induzione, la quale funziona.